like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, questa città no davvero.
Oh, ma dai, fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna alle barre del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa.
Troll. cimitero di noi soldati. Forse un giorno ti vengo a trovar. Tappu, 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 ta-ta.
Prova. Quindi 1914 ci siamo con il solito piccolo inconveniente tecnico di microfoni che non ci vogliono assolutamente aiutare in questo momento.
Assistere.
Quindi ben arrivati a oggi. Quanti ne abbiamo oggi? Che mi ricordo mai niente.
Sono
19 gennaio 2017. Sto sbagliando anche il mese, proprio cotto. L'anno, scusate. E ci troviamo come in trincea, con armi che non funzionano, qualche volta abbiamo qualche problema con le mitragliatrici che si inceppano, quei tristi problemi che rappresentavano però la morte per chi si trova al fronte. Perché l'inceppa... Prova.
No.
Non va.
Prova.
No. Prova.
Il tuo sì.
Il tuo no. Allora dovremmo chiedere a qualche tecnico se ci può procurare un microfono un po' meno sofisticato di quel casco da pilota, mentre intanto appunto dicevo noi siamo qua e pensiamo che magari un inceppamento in una mitragliatrice voleva dire la morte per qualcuno, perché logicamente al momento stesso che la mitragliatrice smetteva di abbaiare, come capitava specialmente alle Fiat 14 italiane, dove più di qualche servente e qualche mitragliere ci ha rimesso le penne perché si incastravano le pallottole. Chiaramente, quindi viva la Fiat, come si suol dire. Però in questo momento che vediamo, siamo in febbraio, quindi siamo nel 1917, andiamo un po' avanti a vedere dove stazionano i nostri soldati. Abbiamo sentito Salsa che in questo momento si trovano per le solite strade dell'Isonzo a continuare a dare le spallate a monti tristemente famosi come abbiamo già citato, l'Armada, il vallone dell'Oberdò. Mari, siamo andati un po' più avanti perché abbiamo un po' sfondacchiato da qualche parte, abbiamo guadagnato qualche misero chilometro di terra e sassi, in questo caso nel Carso, perché nell'altipiano al momento attuale è febbraio, quindi possiamo considerare che in montagna il clima assolutamente non consente le famigerate spallate che tanti generali famosi come Caviglia, Saporiti e specialmente il nostro caro adorato Badoglio, che loro col sangue degli altri hanno riempito le fosse proprio in questo caso. Quindi, cos'è che staranno combinando sull'altopiano, Maria Cimapalo, dove staranno gustando magari una bottiglia di grappa portata da casa, magari una grappa piemontese, perché di lì stazionavano gli alpini dell'Exile, gli alpini del Valle Lero, tutti i battaglioni Valle che stazionavano nei dintorni dell'Ortigara. Appunto l'Ortigara e i suoi satelliti, la piana di Marcesina, dove per il momento tutto tace, anche perché la piana di Marcesina in questo momento già segna meno 31, quindi una temperatura, non dico polare, però quasi. Stanno combinando che si trovano nei baraccamenti di Campo Mulo, in quelle bande là, queste baracche fatte di assi e sassi, dove una stufa, i buoni uffici di una stufa riescono a dare una mano ai nostri soldati a non morire assiderati.
Riesco? Prova. Ci sono?
Hai cambiato il microfono, te l'avevo detto.
Buonasera a tutti, oggi giovedì 19 gennaio 2017, 1914. Recupereremo i nostri radioascoltatori adesso, quando rientriamo un attimo in fase. Rimettiamo in funzione la nostra pagina Facebook, i nostri Twitter, eccetera, eccetera.
Cinguettiamo anche noi.
E ricinguettiamo anche noi, perché 1914 di cose ne ha da dire, ma tante.
Stiamo entrando appunto in un anno che è veramente cruciale.
Fondamentale. E chissà se i nostri eroi vorranno ricordare il centenario nel modo giusto, oppure se riusciranno a trasformare
io di sicuro spero, al mio paese di sicuro hanno fatto qualcosina, perlomeno posso dire, perché hanno messo una lapide un po' decente, hanno messo anche una lastra di protezione ai fori di proiettile piantati su quello che adesso è il muro di una banca capitalista a ricordo del povero Alessandro Ruffini. Alessandro Ruffini era un povero artigliere da montagna che ebbe la disgrazia di trovare sulla sua strada niente po' di meno che il generale Graziani.
A ottobre ne parleremo, esatto, in maniera più approfondita.
Ho già preparato un libro di un ottimo scrittore, di un ottimo giornalista.
Anch'io ho un testo preparato lì, giusto per raccontare, per narrare.
Sì.
La storia della fine di Graziani.
sì, sappiamo che qualcuno lo deve aver riconosciuto e di sicuro non si è lasciato scappare l'occasione di fargli pagare, perlomeno, almeno non l'ha fatto continuare a vivere, tutti quanti i ragazzi che chiedevano vendetta, perché io penso che dai vari cimiteri, da Oslavia a Caporetto, dal Pasubio agli Altipiani, all'Adamello, penso che l'unico grido che si levasse è vendetta.
Forse all'inizio là che parlavano e gridavano giustizia, poi si devono essere resi conto. Scusate, si devono essere resi conto che di giustizia uno stato che non è quello che dice di essere, come tanti altri. Questo stato non gli avrebbe dato giustizia.
No, assolutamente, anzi, perché dopo i cimiteri di guerra vennero pomposamente riempiti di retorica. Il re era un ex combattente, cioè era un eroico combattente, come diciamo.
Non c'è che ci voleva tanto, Lucky, perché chi era stato al fronte aveva visto qual era la stazza dei nostri ufficiali, cerchiamo di dare le parole giuste, di alcuni generali e di alcuni ufficiali e soprattutto dei politici.
Ma assolutamente, difatti, come dici tu.
E allora è come oggi, no? Le lapidi che ricordano, è vero, ce ne siamo accorti anche noi da quando è iniziata 1914, ci siamo accorti che c'è una celebrazione non solo sul territorio ma anche su web del centenario. E in chiave potremmo dire quasi popolare, cioè c'è il tentativo di ripescare i nomi dei soldati, dei fanti, degli alpini, di chi è morto del famoso milite ignoto. C'è un tentativo in questo
ignoto
senso.
Militi.
Ma il problema è che non c'è la sua naturale conseguenza, cioè se io dico che voglio recuperare la storia di chi ha vissuto davvero la guerra in prima linea, è una guerra molto diversa da quella che è stata raccontata nell'immediato e poi nei decenni successivi, perché noi stiamo leggendo Salsa, che ad esempio ha avuto delle grandi difficoltà a poter pubblicare il suo libro, ha dovuto aspettare anni e poi una volta pubblicato non è stato dato come grande distribuzione, no? Che era disfattista. Quindi, sai, ti rendi conto che il tuo chiedere giustizia come fa a essere soddisfatto in un posto dove non si ammette nemmeno quella verità che è costata tutto quel sangue e tutte quelle morti, no? Abbiamo degli un omicidio di massa alle spalle e i responsabili che erano stati individuati subito da chi ha combattuto, perché le testimonianze già c'erano, non solo non sono stati ascoltati, sono stati tacciati in vario modo. Poi è arrivato il fascismo, è diventato disfattista il chiedere giustizia, nel senso di additare i responsabili, e ciccia, è finita lì. E arriviamo ad oggi, mettono la targa per ricordare un alpino, un fante di cui non si sapeva nulla. Bene, ma riscrivere e ridare un significato ai generali e ai politici che hanno voluto questo omicidio di massa e che hanno sulle spalle una responsabilità enorme, questo non si fa?
No, purtroppo non viene ricordato adeguatamente chi mandò al massacro, in nome di chi non si lascia cosa, appunto tutti questi poveri ragazzi. Perché...
Guarda, oggi stavo guardando la mappa di Padova, no? Nella zona dedicata alla Prima Guerra Mondiale, dove tutte le vie hanno nomi che riguardano la Prima Guerra Mondiale, tra cui anche Cadorna.
Beh, ne abbiamo una qui vicino, che è via Montecengio.
Esatto, ci sono delle vie che non riguardano la Prima Guerra Mondiale. Ne ho trovata una che riguarda un eroe di guerra della Seconda Guerra Mondiale che ha combattuto all'interno dell'esercito, per l'esercito regio e fascista, no? Quindi era un fascista. E sono andata a guardarmi il perché una via sia dedicata a un fascista in mezzo alle vie dedicate alla Prima Guerra Mondiale, no? E sono arrivata a una giustificazione che ho ritenuto ragionevole. Cioè, quest'uomo, che si chiamava Gastone Picchini, era un eroe vero e proprio, cioè è uno che ha fatto delle cose allucinanti con l'aereo, cioè è riuscito a fare delle azioni veramente da eroe, cioè come cazzo ha fatto?
Ha mitragliato il suo campo di volo?
No, ha fatto delle azioni di gran coraggio, se tu pensi, tu comunque combatti in questo fronte, quello è il tuo nemico, e quello che ha fatto era da eroe, no? Ne abbiamo riconosciuti altri, ad esempio aiutami Lucky, quelli che dei sottomarini che andavano, cazzo, erano...
Ah, gli arditi.
Non si chiamavano arditi, quelli del mare che andavano sotto e cazzo sono riusciti a creare difficoltà anche alla Gran Bretagna. Ma si chiamavano, avevano un nomignolo, adesso non mi viene in mente. Comunque vabbè, anche quelli erano fascisti, i maiali. Erano loro. E anche quelli erano fascisti.
Beh, loro rientravano dentro l'assaltatore di Marina, praticamente erano quelli, come dici tu, che crearono veramente problemi.
Ma anche questo aviatore qui ne ha creati parecchi, ha fatto delle cose, vabbè, di valore. Hai combattuto nell'esercito fascista, perché era l'esercito di allora del tuo paese.
Eri un pilota, tra l'altro, quindi un ufficiale di sicuro, perché i piloti di solito erano tutti ufficiali, e tra l'altro in ogni caso erano comunque figli della borghesia, non certo proletari, perché i proletari erano avieri che stavano a terra a rifornire, a cavare, a fare i paraschegge.
Sicuramente quelli che si trovavano
però
ha fatto delle azioni davvero pregevoli. Non è l'unico, abbiamo avuto ancora quello più famoso, che è anche lì è difficile riconoscere che è un fascista, è
Baracca era già nel Regio Esercito della Prima Guerra Mondiale.
Prima guerra, era no,
Ettore
seconda
Muti.
Guerra.
Ettore Muti.
Ecco lui. E,
il fascista pilota.
Cioè, ci sono questi che casi dopo, che c'è che solo una categoria che non riconosce. Sono i pacifisti. per un pacifista, proprio alla Gandhi, Tolstoi, sì, quella corrente che viene dal pacifismo religioso, il militare è vergogna. Cioè, il preparare, l'avere un esercito, il prepararlo significa che ti prepari ad uccidere. Visto che uccidere è quanto di peggio si possa immaginare...
È un comandamento non uccidere.
Esatto, stiamo parlando di pacifismo infatti religioso, di origine religiosa che nei secoli è stato
quelli proprio
molto forte.
Evangelisti, quelli che seguono il Vangelo.
Beh, Lev Tolstoi non è nemmeno un evangelista, è uno che è un grandissimo pensatore, letterato, artista quindi... eppure era un nobile, Tolstoi, e non vedeva bene l'affrancamento dalla schiavitù, dalla servitù della gleba, dalle ristrettezze, dalla povertà e dalla miseria, le gran masse popolari, eccetera. Però vedeva non la rivoluzione violenta, ma un percorso, oggi diremmo riformista, che pian pianino portasse ad avere dei diritti senza usare violenza. Quindi non è una pace sociale, non era un antirivoluzionario, era un pacifismo di quelli totali, no? Non si deve mai in alcun modo uccidere o arrecare danni gravi a un altro essere umano. Cioè, se trovo un altro modo, uso quell'altro modo.
Difatti fu quello che capitò, per esempio, dato che parli di pacifisti, fu quello che capitò quando mandarono al fronte, appunto, in Russia, in questo caso, durante la prima guerra mondiale, gli studenti delle scuole rabbiniche. Che praticamente al momento stesso di, perché non si sa perché e per cosa, ma questi allievi di queste scuole rabbiniche avevano una mira che era infallibile. Quando però si trovarono al fronte, non sparavano addosso alle persone, ai nemici, in questo caso i teutoni, roba del... e gli ufficiali chiedevano perché, ma la loro risposta fu molto calda: perché lo devo uccidere?
Allora, gli obiettori di coscienza della Prima Guerra Mondiale furono tantissimi. La maggior parte si è persa dentro il conto dei vigliacchi, dei codardi, eccetera.
Codardi.
Molti altri hanno lasciato una traccia, anche perché negli anni successivi, mano a mano, ha preso sempre più piede fino ad arrivare appunto al Novecento pieno con i vari Gandhi, Aldo Capitini e via dicendo, anche molti statunitensi in questo caso. E questo pacifismo qui è l'unico che condanna l'esercito in quanto tale. C'è anche l'antimilitarismo, per esempio, di stampo anarchico, ma è un po' diverso. È
sì,
quello che condanna.
Loro logicamente, come dici tu, non considerando lo Stato, per loro uno Stato che è un esercito dello Stato, quindi è una cosa che loro non tollerano, perché loro preferiscono l'esercito del popolo, difatti, come narrano le loro canzoni.
Sì, la difesa e la sicurezza pubblica
del
come
popolo.
Responsabilità collettiva, per cui una società, tra l'altro anarchica, non avrebbe bisogno né dell'uno né dell'altro,
né padrone.
Siamo tutti d'accordo e le decisioni vengono prese in modo consensuale, quindi non esiste neanche il bisogno. Se ce ne fosse il bisogno, è una responsabilità collettiva. Per il pacifista invece è un imperativo che sta prima di qualunque cosa, prima di una società anche fondata sulla religione, per cui il comandamento non uccidere è fondamentale. E Tolstoi fu quello che scrisse la lettera a Bresci e a tutti gli anarchici in occasione dell'omicidio di Umberto, di Re Umberto, non uccidere, in cui per quanto capisse le ragioni che hanno portato a quella scelta, non capisce come mai tutti gli anarchici, socialisti, eccetera, non si impegnino per trovare una soluzione non violenta.
Perché forse si chiamava Leone o Lev, come si dice?
Leone in italiano, Lev in russo significa leone.
Comunque, appunto, difatti lui aveva forse sottovalutato una cosa, che la parte opposta, quindi quelli che lui intendeva pacificare, diciamo, con la sua linea di pacifismo, alla Gandhi, che anche però dobbiamo dare atto che il Mahatma, come lo chiamavano, riuscì veramente in maniere, diciamo, che ancora oggi sarebbero molto attuali, riuscì a piegare pur contando un numero di vittime, riuscì a piegare l'occupazione britannica dell'India.
Un minor numero di vittime, perché questa fu la sua giustificazione. Fece proprio i calcoli. Se noi ci ribelliamo con le armi, ci costa tot morti, perché sapevano qual era la forza britannica in campo. Se noi ci ribelliamo in quest'altro modo, ne muoiono meno. Ed aveva ragione lui, sono morti meno. Eppure Gandhi ha realizzato Tolstoi. È leggendo Tolstoi che Gandhi ha elaborato la sua dottrina
difatti,
non violenta.
Difatti, esatto, lui riuscì a piegare l'occupazione britannica con la non collaborazione.
E Tolstoi parlava di disobbedienza,
disobbedienza.
Anche Tolstoi. Tolstoi semplicemente, io tengo sempre a precisare, Tolstoi appartiene alla nobiltà russa. Stiamo parlando di un uomo che non aveva bisogno di lavorare per mangiare e quindi stiamo parlando di un uomo che non ha attraversato...
Però che tra l'altro viveva molto in maniera moribonda.
Era molto...
Non mi sembrava tra l'altro anche la sua casa non era affatto...
Beh oddio, era la... No, quella era principesca. Però sì, era la dote della moglie... che era una principessa,
lui viveva secondo i suoi canoni, anche tra l'altro,
sì,
era molto morigerato.
Sì, era persino vegetariano, a un certo punto è diventato vegetariano, litigando con la moglie molto molto, soprattutto per allevare i figli. Vabbè, adesso senza addentrarci nella vita di Tolstoi,
carità,
dico
appunto,
che magari...
aveva fatto una scelta, anche forse riflettendo sul suo stato di fortunato, aveva capito che però cercava di condividere le pene di quei poveri cristi, forse.
Lì si intreccia con la sua opera, nel senso che Tolstoi è una persona molto coerente. Quindi tutto quello che ha capito ha cercato di viverlo. La differenza col Gandhi, forse anche quello che è passato, perché Tolstoi non ha visto la Prima Guerra Mondiale, ha scritto tutta una serie di interventi appunto per l'occasione di Bresci, poi anche per esempio contro l'occupazione italiana della Libia, ad esempio, e di non usare le armi. Tolstoi pensava che bastasse la disobbedienza su larga scala, cioè se tu disubbidisci e non lo fai, se il soldato che deve giustiziarti non lo fa, ecco che l'ordine perde di importanza e non c'è più neanche bisogno di uccidere chi ha dato l'ordine, perché tanto non lo caghi, no? Cioè, che poi è vero, se ci pensi,
sì, fu un po'
basta
come,
girare le
sì,
spalle.
Ma sì, sì, fu come
però lo
da
devono
noi,
fare tutti.
Fu come da noi quando ci fu nel film Uomini contro, che comunque è storia reale, ci fu l'esecuzione di quel povero Cristo. Quando invece i soldati iniziarono a pensare, ma aspetta un attimo, ed è scena reale che quel plotone di quel reparto di fanteria della Sassari ha girato le armi e ha ucciso l'ufficiale.
Ecco, non è pacifismo alla Tolstoi, perché bastava, secondo lui, non sparare. Però quello
in quel momento
che effettivamente...
i soldati di vedere uccidere col proprio fucile un commilitone, un povero Cristo come loro... una povera persona, un proletario, gente che non aveva...
Ecco, è questo che secondo me non ha considerato Tolstoi e invece Gandhi ce l'aveva ben presente, per quanto anche lui non venisse dalla povertà estrema, anzi, però aveva in mente la povertà estrema. Anche Tolstoi, perché si fece i suoi giri in mezzo alla popolazione per vedere come viveva davvero, eccetera, però... la visione di Gandhi. Oh, probabilmente sta andando la bobina, no? Siamo ritornati in diretta. Sta saltandoci la connessione, ma noi non demordiamo. Cioè, quello che è stato l'idea strategica, cioè di fare i conti, per cui tutta una serie di persone che non si riconoscevano nella scelta dogmatica, religiosa, no? Non uccidere è quello è. Ma quel fare i conti, cosa costa di più in termini di vita umana, eccetera, e quindi la strategia non violenta diventa un'opzione possibile, cosa che invece il pacifismo religioso non dava scampo, perché tu dovevi assumere la cultura pacifista, quindi anche religiosa in quel caso, ma e quindi prenderla come un atto di fede totale. Quello che è rimasto in Gandhi è che comunque una volta che accetti la non violenza anche dal punto di vista strategico, devi calarti un attimo nella cultura pacifista e non violenta, cioè diventa un altro modo di pensare il mondo. Questo è un dibattito che rimane aperto tuttora, perché continuiamo a essere vittime di sopraffazioni, di violenze di tutti i tipi, e continuiamo a non trovare una strategia vincente. Abbiamo tutta una storia alle spalle ormai, sia di guerre, sia di rivoluzioni fatte, fallite, e di rivoluzioni mancate. Abbiamo l'esperienza di chi ha fatto le rivoluzioni con le armi e quelli che le hanno fatta senza le armi. E dovremmo ritornare a ragionare seriamente su questo.
È un po' come in Argentina, quando misero i fiori e i garofani dentro le canne dei fucili, è un po' la rivoluzione non violenta, che però ebbe il suo effetto, perché comunque l'esercito...
A me viene in mente, molto recente, degli anni 90, anche quella zapatista, di prendere il potere senza prenderlo, cioè dimostrare che hai la forza di prendere il potere con la forza, con le armi, ma non lo prendi. E anche quello ha ottenuto qualcosa, però siamo in un momento in cui bisognerebbe iniziare
a ragionare. Purtroppo la controparte è violenta, e quindi diciamo
si basa
che
sulla violenza, quindi sull'omicidio.
Quindi lati purtroppo devi...
Ce l'abbiamo davanti. Abbiamo un omicidio di massa preparato, è quello che dicevano i pacifisti. Nel momento in cui tu hai un esercito ma pensa anche un'arma, no? E hai un esercito, lo usi, perché non crei un esercito così per fare le parate, crei un esercito per usarlo. Allora, visto che l'esercito serve per uccidere, e quindi tu prepari un'arma per uccidere un altro essere umano,
difatti, come dici tu,
è vergognoso.
Mi sovviene paesi come tipo l'Islanda, che non ha esercito, il Costa Rica non ha esercito, paesi che non hanno hanno quel minimo.
Proviamo a pensare un attimo, Lucky, no? Noi siamo arrivati tante volte a dire omicidio di massa, noi non stiamo neanche usando il termine del Papa inutile strage, sì. Stiamo usando omicidio di massa. Allora, se io devo fare un omicidio, non mi sento una brava persona, avrò tutte le mie buone ragioni. Nel momento anche in cui uccido un padrone, un dittatore, eccetera, io mi sto preparando a uccidere un altro essere umano, con tutte le ragioni di sto mondo.
Cambia contesto, ma sempre l'omicidio.
Porca miseria, un po' dentro non sto bene, eh? Allora, se questa cosa può dare un senso, nel momento in cui preparo l'esercito in un momento di pace e so che quell'esercito servirà per uccidere, ma Dio buono, un po' di vergogna. Possibile che invece per
sì,
noi
esatto,
è motivo di gloria per uno Stato o di rivendicazione? Sono stata costretta al massimo, dici, ma porca miseria, quando pensa un'altra cosa, perché la rabbia è tanta in un momento del genere, con quello che è successo in Centro Italia, ti verrebbe da prendere i responsabili e appenderli davvero, perché dici Dio buono, cioè non è possibile. A gennaio, dove c'è stato il terremoto, non c'erano i mezzi contro la neve? Ma stiamo scherzando? Cioè già lì c'è la ricostruzione da fare e non ci sono i mezzi, con sindaci che è mesi che li chiedono e non arrivano, e Roma è lì, è attaccata.
E tra l'altro, considerando che si tratta di una regione che tra l'altro abbiamo un esercito, come mi dicevi tu, che cazzo fa?
Ecco, l'esercito serve a uccidere, non serve a ricostruire. Dopodiché che noi abbiamo anche questo secondo uso assai utile, perché in effetti funziona, tra l'altro, di usarli per la ricostruzione, va bene. Ma il ragionamento è un altro, cioè è possibile che io non posso preparare, ad esempio, non posso convogliare tutte le forze dall'esercito a una protezione civile che funzioni, ad esempio, molto meglio di quello che è, e magari su basi diverse da quelle attuali, che non siano l'emergenza,
no,
ma l'ordinarietà.
Purtroppo adesso mi sovviene, per esempio, appunto, dato che hanno creato un esercito di mercenari veri e propri, comunque, mi sovviene quando invece l'esercito era di leva, anch'io ero di leva, per esempio venivi mandato nelle calamità naturali, in questo caso per esempio nel 94 l'alluvione del Piemonte, o se no a fare i vespri siciliani, cioè facevi la guardia a palazzi, non andavi a fare la guardia ai ricchi, andavi e non andavi dietro la NATO, andavi a fare la guardia alle cose di casa tua. O per esempio sovviene in mente i filmati dell'alluvione di Firenze del 66, quando l'esercito venne veramente impiegato per qualcosa di utile, cioè salvaguardare, cercare
però
di salvare.
Però allora uno dice perché tenere un esercito? Quell'esercito lì, se non mi sbaglio, era un esercito che insegnare a sparare era l'ultima sua preoccupazione.
No, facevi tipo sparavi un nastro con la mitragliatrice.
Però
e un,
era sempre
qualche caricatore, quel fucile.
Un esercito basato sulle armi e sull'idea che prima o poi servisse ad uccidere. Allora, io ragiono un attimo. Se con la macchina è mai capitato di mettere sotto, non dico un essere umano, ma anche solo un animale,
purtroppo
come
sì.
Ci si sente?
Io sono riuscito a battere una civetta, ecco. E mi è dispiaciuto tanto, e l'ho cercata anche, non sono mica
trovato. Tu pensa, se con la macchina metti sotto un essere umano e lo uccidi, come ti senti? Allora, possibile che non ci sentiamo così ad avere delle strutture preposte a fare questo, non per incidente, ma in modo voluto e di massa? Questo dicevano i pacifisti già nell'Ottocento, cioè nel momento in cui tu prepari un esercito lo dovresti come minimo preparare con vergogna. Nel momento in cui tu parli a un re, a un governante qualunque, anche democratico, che è un capo di esercito, dovrebbe vergognarsi costui.
No, però purtroppo l'esercito è sempre il suo braccio armato, è poco da fare.
Appunto, non ci vergogniamo di imbracciare un'arma e uccidere qualcun altro, perché c'è sempre una ragione pronta. Cavolo, mi voleva invadere, mi stava facendo del male, eccetera. Eppure ci sono dei metodi per evitare che qualcuno ti invada e ti faccia del male senza usare l'omicidio come arma,
però,
no?
Purtroppo
come
queste
difesa.
Cose, noi non dimentichiamo però che l'essere umano è sempre un essere umano.
Ma
purtroppo...
quello che vuoi. Però esistono modi diversi.
Come dici tu, esattamente diverso. Però se torniamo un attimo indietro nel tempo e vediamo come venivano addestrati anche solo i giovani che non avevano ancora fatto militare, se ricordiamo il sabato fascista, l'istruzione preliminare, e che quella italiana era tutto un programma, perché ben sappiamo che abbiamo letto tanti, anche durante Memoria Resistente, di ragazzi che proprio non ne volevano sapere di imbracciare un moschetto per quanto giocattolo. Difatti ti ricordi un po' i giocattoli che avevano all'epoca, il moschetto balilla con la cartuccetta piccolino, ti iniziavano già a essere già un paramilitare già a 6 anni, da figlio della balilla, figlio della lupa, avanguardista, giovane fascista, e che qua in Italia era rose e fiori, perché bene o male abbiamo sempre quella congenita DNA italiano di essere un po' cazzoni. Proviamo a pensare in Germania dove cazzoni proprio non erano, e quello che gli dicevano era legge, perché guardiamo la Hitlerjugend, addirittura la Lega delle Giovani Tedesche era una cosa che veramente, cioè, già quando li vedevi, cioè, proprio li portavano al mito pagano della razza ariana, quindi loro erano superiori e comunque combattevano tra virgolette.
Ma infatti i pacifisti lo estendono al regno animale e vegetale, questa idea del non uccidere. Non siamo superiori neanche nel regno animale per un pacifista, e neanche in quello vegetale.
Sì, infatti quello che mi fa venire in mente il tuo discorso è vedere comunque chi preparava, come dici tu, questo, aveva già iniziato a inoculare questa cosa qua già fin da bambini, perché basta vedere i filmati della Hitlerjugend, la gioventù italiana, cioè quindi già in divisa,
e
già inquadrati,
dove
già,
porta
già
la...
fisicamente
sì.
Allenati.
Dove porta, ma tutto questo cosa, intanto che cosa fa? Ti toglie ogni vergogna e ogni pudore.
Beh, esatto.
E dove ci ha portato ad uccidere donne e bambini simili, perché
solo
fino
perché
a lì
razza,
l'avevamo fatto.
Erano di razza inferiore.
Sì, però non era visibile questa inferiorità, mentre invece finché parlavano dei negri come razza inferiore, beh, Dio boh, sono proprio diversi, no? La pelle è più scura, non c'entriamo niente. Era più facile pensare che davvero ci fosse.
Poi, logicamente, da un paese che veniva fuori da un sconquasso, ha perso una guerra.
Ma grazie ai nazisti noi abbiamo la prova che non ci serve una differenza visiva e visibile per giustificare un omicidio orrendo come quello di un indifeso, ad esempio, no? Quando infierisci in tanti su uno indifeso, cazzo, che cos'è quello? Senza pudore, senza vergogna.
Sì, è proprio una mentalità malata che ti hanno inoculato, tu ti credi
ora,
di essere...
Quindi abbiamo un secolo che dimostra che forse le argomentazioni dei pacifisti siano da riprendere. Oggi abbiamo un'arma in più, arma tra virgolette, oggi abbiamo una spinta in più culturale, non abbiamo più le religioni, ce le abbiamo, ce ne sono in giro per il mondo, quindi dobbiamo confrontarci anche con lo spirito religioso, ma in Europa non abbiamo più quel
pastricarsi,
esatto, di cose
sì,
alte,
esatto,
elevate alla Tolstoi, ma cose anche abominevoli come quelle del clero, eccetera, no? Quindi adesso
infatti...
non ce l'abbiamo. Quindi quei discorsi potrebbero essere rivisti sotto un'ottica
Anzi,
diversa.
Tra l'altro vedo che il clero sta diventando preoccupato perché... tra casini vari, scandali vari, l'argentino che sale sul soglio pontificio ne ha dei problemi, e che lui già tra l'altro viene da una realtà abbastanza povera, poveretto, aveva ancora il NOR 4, aveva la sua Renault 4, diamogli atto che c'aveva una macchina da poveretto.
Sì, ma infatti era un corrispondente di radiazione,
sì,
se
esatto,
ti ricordi, il sabato
gol, sì,
è intervenuto parecchie volte,
sì, esatto,
il Papa Francesco.
Diciamo che forse si è umanamente reso conto che c'è qualcosa che non va, ma non perché è Papa.
Beh, perché lo sanno, eh.
Perché, ma
lo
esatto,
sanno.
Infatti forse hanno
non è un ingenuo, questo
no,
Papa
no,
viene dai gesuiti, che
sì,
non
sì,
sono tutto tranne che ingenui.
Sì, sì, non ho visto, perché tra l'altro mi ricorda che anche i tesori maggiori erano proprio di gesuiti. Però tra l'altro questo qua si vede che oltre a essere papa è anche un po' più furbo degli altri, perché ha visto un attimo, ha detto aspetta un attimo che sistemiamo un po' le cose nel suo modo religioso di
beh,
farlo.
Beh, hanno una perdita notevole di adesioni, perché in Europa e negli Stati Uniti e in altri posti, tra gli altri tipi di cristianesimo, protestanti,
Battista,
eccetera, hanno effettivamente si stanno confrontando con questa perdita di valori, eccetera, che io non la vedo affatto negativa, nel senso che dobbiamo sbarazzarci di quelli vecchi per riuscire a tirarne fuori altri, e quindi vabbè, che ci sia una fase del genere per me non
anche
è
perché la figura del cappellano nel nostro caso è sempre una cosa un po' strana, nel senso che quando io vedo le foto, che per esempio c'è una delle foto più storiche della Prima Guerra Mondiale, quella messa sul costone del Reuters, in prossimità del Pasubio, che vedi questo capilano militare che eleva questa ostia davanti a quel plotone di soldati, ma non so se cosa stia pensando in quel momento quel prete, quel frate.
Boh,
che...
non è detto che stia pensando
no,
qualcosa,
no, no, no,
nel
ma...
senso che se nessuno si vergogna di quella
esatto,
situazione,
anzi mi fa
ci si rafforza a vicenda.
Io
eh?
Non mi ricordo un atto di qualche cappellano militare italiano che abbia tentato di fermare davanti alle trincee i nostri soldati che andavano fuori l'assalto, a parte che mi risulta per esempio che anche se ci avessero provato c'è qualche voce che dice da qualche testimonianza che la risposta era molto fredda e anche celere, che diceva lei pensi alle anime che i soldati ci pensiamo noi, quindi venivamo tra l'altro allontanati dal teatro anche
ma
questo...
poi noi abbiamo visto il mio spunto, abbiamo raccontato un minimo di pacifismo, idealismo, quindi nel mondo cattolico e cristiano in genere, ma la religione soprattutto cristiana è portatrice di una serie di valori e di tabù che sono intrinseci, cioè sono strutturali. Nella religione cristiana purtroppo la base è il sacrificio del figlio.
Perché esatto,
questa immagine è un'immagine reale che va a incappare un po', nel senso che è una grande contraddizione con la spiritualità e con quello che ha portato a riflettere questi grandi personaggi come Tolstoi sulle possibilità del pacifismo e sulla realtà del pacifismo, perché è porca miseria quella contraddizione, come te la spieghi?
Sì, perché di fatto mi sfugge appunto, cioè, so qualche rara storia che non ho mai sentito comunque, che un cappellano militare italiano si ponesse di fronte alla trincea a impedire in qualche maniera un massacro, perché logicamente lui dovrebbe affidarsi al Vangelo, dire no, questa non è una cosa, è una cosa contro quello che io credo. quello che invece è successo invece con i cappellani militari austriaci, che per esempio tentarono.
Ma anche lì abbiamo realtà spaccate, eh? Cioè noi dall'Ottocento continuiamo a spaccarci, non, perché i tentativi di rivoluzione, di cambiamento della realtà sono stati tantissimi dal Settecento in avanti, con fine Settecento, rivoluzione francese, cioè siamo lì. Eppure ci hanno divisi in vario modo. Allora, se andiamo a prendere le singole storie, probabilmente alcune singole storie ci sono, ma il mondo cristiano e cattolico era molto diviso. Lev Tolstoj, ad esempio, per quanto sia un esponente del pacifismo religioso, è stato ostacolato dal potere ecclesiastico e dalla Chiesa, non è
in
stato
questo caso ortodossa.
Non è stato yuhu, wow, finalmente hai trovato un'interpretazione che bella.
No, perché si vede che qualcuno aveva i suoi comodi anche là.
I comodi ci sono, c'è un potere e quindi dietro al potere, insomma, abbiamo Tolstoj, ma abbiamo per fortuna anche Nietzsche, che dice che insomma il potere lo esplora per bene in una maniera anche molto attuale. Abbiamo Foucault, cioè abbiamo tutta una serie di studi che ci danno un'idea del perché questi discorsi sono stati affossati, eppure dall'alto, ma accolti dal basso. Tantissimi sono stati i casi che hanno reso quel pacifismo tolstoiano una realtà concreta. Ci sono un sacco di storie in questo senso, bisogna andarle a beccare tra gli obiettori di coscienza, molti sono stati uccisi, alcuni no, e quindi queste storie ci sono. Ma secondo me quello che varrebbe la pena, visto che abbiamo più volte detto che l'Ottocento ha fornito gli strumenti per arrivare alla Prima Guerra Mondiale, ma anche gli strumenti per evitarla. E sono andati in malora quelli per evitarla e hanno vinto gli altri. Abbiamo un secolo che ci distanzia dall'elaborazione di quegli strumenti, tutte le grandi dottrine sociali sono nate nell'Ottocento. Da lì, a mio parere, io quello che noto, c'è un'assenza di questo dibattito oggi, eppure siamo in un mondo violentissimo, dove appunto l'omicidio non è più un problema, non è più una vergogna, non c'è più pudore in questo, e quindi ce l'abbiamo dappertutto, piccoli omicidi, grandi incidenti, cosiddetti incidenti mortali. Vai sul lavoro, quanti anni è che si sta cercando di dire che le morti bianche sono degli omicidi volontari? Dio buono, persino per la Thyssen è stato un casino far riconoscere le responsabilità, eppure sono lampanti.
E prendiamo l'esempio, per esempio, torniamo un po' indietro nel tempo, con la diossina a Seveso, perché
sì,
ma in tempi più recenti l'immane anche lì bella strage di persone innocenti e di operai, che è stata Casale Monferrato, l'Eternit.
Ora, davanti a quello che sta succedendo in Italia, il sisma di sicuro è un evento, di sicuro, c'è anche chi mette in dubbio questo, ma prendiamolo come un evento naturale, ok? Il sisma è naturale, ma tutte le vittime che abbiamo in Italia per colpa dei terremoti, è per colpa dei terremoti che li abbiamo o c'è ci sono delle responsabilità?
Beh, io prenderei ad esempio, anche se non è un caso di terremoto, per esempio l'alluvione a Genova. Dove sono andati a costruire? Dove sono andati a intasare? Cioè, quindi tu hai voluto dichiaratamente, cioè l'hai fatto appositamente costruire là perché doveva a tutti i costi costruire, e cosa è successo? Hai costruito sul fianco di una collina, cioè chiaramente, ma anche un tordo non l'avrebbe costruito sul fianco di una collina, che logicamente non è una collina come l'altopiano, che è di sasso sotto, è una collina di terra, di sedimento di milioni di anni, che a un certo punto ha detto affanculo a tutti, io vado giù.
Anche lì mi sembra, anzi, che il monumento alla nuova, a questo nuovo secolo, il Novecento, e adesso siamo già oltre, sia stato proprio qua, ce l'abbiamo qui sopra, il Vaillant. Quello è stato è tuttora il monumento, cioè il massimo disprezzo della vita umana, della geologia, dei soldi, anche perché quello ha preso un sacco di soldi che dovevano essere usati per tutt'altro.
Il Vajont è stato proprio, come dici tu, veramente un'infamia, proprio un atto infame.
Ma è il simbolo, è la sintesi di quello che ci capita ogni giorno. E allora io dico, oggi le morti che ci sono stati in questi due giorni in centro Italia sono incidenti o omicidi? Quelli che ci sono stati a fine agosto sono incidenti dovuti al sisma e colpevole è il terremoto o sono omicidi?
O è gente che sapeva benissimo che là non si doveva costruire e ha costruito lo stesso. È un po' come, anzi, stando proprio al discorso di soldi, stiamo anche in casa nostra, perché si ricorda anche Ormelle, quell'ameno paesino in provincia di Treviso, nei colli dove i viticoltori hanno devastato l'andamento naturale delle colline per produrre vino, per produrre soldi, per produrre la loro ricchezza, ed è costato 4 vittime, e che era una cosa tranquilla, perché una bomba d'acqua così improvvisa, cioè, non sono nemmeno resi conto di morire annegati, perché comunque è arrivato tutto di colpo. Ma perché? Perché dopo, logicamente, è arrivata la voce di una persona che magari forse ne capisce qualcosa più di me e ha detto: sì, lamentiamoci, avete distrutto l'andamento naturale delle colline, avete distrutto l'andamento naturale di ciò che la natura aveva creato per evitare questo. Quindi questo è proprio un caso, come dici tu, di omicidio, perché ben sapevano cosa poteva succedere. Questo è stato per il Vajont, perché lo sapevano benissimo. Quindi anche il Vajont è stato un olocausto di vittime.
Un omicidio di massa anche in quel caso. Ora, se ne stanno preparando altri. Ad esempio, tu dici costruire dove non si deve, costruire anche male. Però, per esempio, dalla legge Ronchi, qui stiamo parlando di proprio dei verdi, degli ambientalisti che rappresentano il Parlamento, che è un'altra roba. Però vabbè, parliamo dalla legge Ronchi in avanti, adesso l'ultima l'hanno fatta poco tempo fa, un mese fa, quello che è, e noi abbiamo una serie di rifiuti tossici, con la legge Ronchi erano ferrosi, adesso direttamente dalle immondizie, che invece di essere processati come rifiuti, vengono riusati senza passare da nessun riciclaggio, da nessuna purificazione, insomma, sì, quello che è, vengono utilizzati come materie prime per le paste cementizie, comprese quelle ad uso privato, ma anche quelle a uso pubblico. Cosa significa? C'è un caso, ad esempio, in provincia di Treviso, una signora che per far causa, adesso non so bene quali siano i motivi, comunque ha fatto causa a una ditta di produzione di cemento di edilizia,
sì, che
privata,
immagino chi è.
E per reggere questa causa ha fatto analizzare l'impasto che ha usato per casa sua, e 5 perizie ha fatto, niente, è tutta piena di roba tossica. Quelli sono veleni che agiranno in decenni, no? Sono morti in differita, però sono omicidi, perché ci sono delle
latenti
leggi che prevedono che dei rifiuti si trasformino in materia prima così per magia, quando sappiamo benissimo che non è possibile.
Difatti è la stessa cosa che succede a proposito di persone che invece in questo caso è per produrre il vino, che delle persone hanno dovuto abbandonare la loro casa sui colli, appunto, dove viene prodotto il prosecco rotta di collo, perché li pulivano, li riempivano di DDT.
Ecco, allora, in questi casi, cioè, siamo ormai davanti a una violenza talmente diffusa e sottile che non ce ne rendiamo neanche più conto. Quello che fa impressione, appunto, ogni mancanza di coscienza, di consapevolezza di questa violenza, di pudori, di vergogne nel fare queste violenze. E quindi, per quello che mi riguarda, ormai è da quando è iniziato 1914 che continuiamo a ragionare in questi termini, perché a vederla dal basso, di buono, noi ci perdiamo e basta. E quindi non si capisce. E stiamo cercando di esplorarle un po' tutte le strade che ci portano dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi e che hanno portato alla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo avuto anche questa presunzione. E per me il ragionare e il dibattito, il confronto su ancora quel vecchio tema che era violenza, non violenza, sarebbe... no attuale, sarebbe forse una possibilità di futuro, nel senso che ci impone tutta questa violenza che abbiamo intorno, di ragionare di nuovo sui termini massimi, cioè su, non perché siano distanti, perché ormai hanno ciascuno, ha ciascun argomento, ha delle concrete esperienze da mettere davanti. Quello che manca è però un dibattito davvero, ma anche tra amici, su web, è demandato ormai a delle associazioni. C'è chi si occupa di violenza e non violenza, ma non è un argomento di tutti i giorni. Eppure la violenza che subiamo tutti i giorni, anche quella silente, quella della pasta cementizia di casa tua, Dio buono, più vicina e silente di quella, e porca miseria, tutta sta violenza, la violenza che agiamo su noi stessi. Il capitalismo ci ha convinto di comprare una serie di cose che non ci servono un cazzo. Questa è violenza che noi facciamo nei nostri confronti.
Assolutamente.
E non ce ne rendiamo più conto. Quindi forse varrebbe la pena recuperare questi grandi temi che sono stati alla base di ogni cambiamento, di cui oggi vediamo sia la parte positiva che la parte negativa, e ridargli sostanza, perché c'è sostanza adesso da tutte le parti. Come faccio a distinguere, a discriminare quella che è la violenza giusta dalla violenza ingiusta?
Resistenza all'offesa.
Qual è il confine? Abbiamo visto, ad esempio, ormai abbiamo anche tutta una cultura e una concretezza di che cosa sono i confini, e i confini non sono delle linee nero su bianco, è sempre una fascia grigia. Quindi come facciamo a stabilire dov'è il confine che da una difesa giusta si trasformi in un'offesa ingiusta che genererà altre offese ingiuste?
È vero.
E io penso che se non cogliamo anche questi aspetti, perché una delle cose che mi ha fatto più specie è sentire da Salsa e anche altre narrazioni che abbiamo proposto, la semplicità di questi assassini, no?
Sì, cioè, la tranquillità con quale ti mandavano ad ammazzare, ad ammazzarti.
E anche come si dice, quel velo di ti ricordi, non tanto in Salsa, in Remark, quando diceva che per sentire, prevedere i colpi e uccidere a sua volta, quindi non essere ucciso e uccidere, doveva tornare all'istinto primordiale. Non pensare in alcun modo né alla casa, né agli affetti, né a quello che c'è di bello nel mondo.
Sì, eri un borstuo vita.
Perché lì, esatto, lo distraevano e rischiava di morire. Allora, la semplicità di un Remark, quel suo bel sentimento,
linguaggio diretto proprio,
si è riverberato nella sua vita, a differenza di Salsa, perché i tambari rossi ci sono stasera.
Sì,
allora
esatto.
No, quindi non ci sono?
Sì, sì.
Ci
sì.
sono! Quindi ci sono, tratta. Rimanete quindi collegati.
Quindi noi per loro
questa semplicità, questa bellezza di sti personaggi che stiamo ascoltando, no? E porca miseria, ma come lo vedi nella veste di assassino?
Eppure.
Perché te l'hanno fatto fare, vero, sotto minaccia, vero, lì c'è stato il volontariato, tutto, però... cavolo, Remark, non c'è niente da dire, anche nella sua vita l'ha dimostrato. Salsa no, ad esempio, Salsa ha accettato il fascismo, Salsa è riuscito a stare dentro i ranghi anche il dopo. Remark no,
è scappato in America.
E quindi abbiamo a che fare con una persona davvero consapevole e bella, eppure è un assassino, eh?
Esatto.
E come ti senti? Cioè, quando ti accorgi che quella violenza ce l'hai dentro tu,
infatti,
c'è qualcuno.
Lui diceva: siamo una generazione che non potrà spogliarsi da quegli anni di guerra.
No,
è vero.
E però il problema è che non possiamo spogliarci nemmeno noi.
Esatto.
Perché li abbiamo ereditati, non c'è stata giustizia, non c'è stata vendetta, non c'è stato niente. Quindi siamo anche